Ben ritrovato Enrico Bianda che ci ha raggiunto in studio.
Oh, buongiorno Cristina, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto questa mattina.
Ecco, questa mattina, come anticipato, in questo nostro spazio dedicato al dibattito, al confronto a più voci, vogliamo occuparci di un libro appena uscito che parla di musica, di storia della musica, ma parla anche di società e di politica, di consumi culturali. Si tratta del saggio Charming Man, la storia degli Smith, e lo pubblica Nottetempo.
L'autore è Fernando Rennis, cui diamo intanto subito il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno e grazie di avermi invitato.
Buongiorno. Fernando Rennis scrive di musica su riviste, quotidiani, sul Domenicale del Sole 24 Ore, ha pubblicato molti libri muovendosi tra monografie e saggi a carattere storico-sociale, ma sempre tenendo la musica al centro della riflessione. E salutiamo anche lo storico Adolfo Scotto Di Luzio. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Scotto Di Luzio, che torna in realtà in diretta qui a Rete 2, a lui dedicammo anche un intero dossier all'epoca, aveva appena pubblicato Nel groviglio degli anni 80, Politica e illusioni di una generazione nata troppo tardi, uscito nel 2020 e poi varie volte è tornato nostro ospite qui in diretta, insegna storia della pedagogia all'Università di Bergamo, l'ultimo suo saggio è intitolato L'equivoco Don Milani.
Ora, siccome non vogliamo dare nulla per scontato, Enrico, partiamo con Fernando Rennis. Vogliamo partire dal chi sono stati gli Smith. Solo 4 dischi tra il 1983 e il 1987 e una capacità di incidere sui consumi, sull'identità, sul gusto degli anni 80 è stata davvero unica, al punto da essere definiti i Beatles della loro generazione.
Diciamo che innanzitutto l'impatto è stato forse il punto focale di questo gruppo, no? Quando poi ho intervistato alcuni giornalisti britannici, italiani e persone che avevano avuto a che fare insomma in qualche maniera con gli Smiths, il loro ricordo principale era appunto This Charming Man, quando la suonano a Top of the Pops e quindi c'è questa ventata di novità, di unicità. E lo hanno fatto, hanno mantenuto insomma in questi pochi anni di carriera, dall'82 all'87, di cui appunto quattro culminati con quattro dischi, in cui si sono fatti portavoce della gioventù, della controcultura, e hanno cercato insomma di portare con successo evidentemente sul palco e non solo un'idea alternativa di rappresentazione della normalità e principalmente insomma hanno affermato appunto che essere normali va bene, e lo hanno fatto in un periodo storico in cui non solo c'era Margaret Thatcher e tante altre questioni, un Regno Unito molto violento, la questione degli hooligans, lo sciopero dei minatori, ma anche appunto c'era questo tentativo di questa nuova gioventù rampante di mettere al centro il successo, i soldi, e mettere appunto da parte l'impegno, anche il decennio del disimpegno. E invece loro, anche dal punto di vista politico e sociale, sono stati sicuramente incisivi.
Adesso con i microfoni questa mattina facciamo un po' di disastri. Posso restare su di lei, Rennis, perché mi piace molto questa cosa che lei dice, no? Tra controcultura e poi manifestazione di normalità, perché lei a un certo punto descrive Morrissey al termine di uno dei primissimi concerti come quello strano personaggio per metà intellettuale, ci torniamo, e per metà burocrate. Perché davvero voleva portare in scena, sulle copertine, nei dischi, nel discorso pubblico, perché poi non rilascerà tante interviste, ma ne rilascerà di rilevanti, perché voleva portare avanti quest'idea di burocrate, di uomo normale, fin dall'esporre per esempio l'auricolare per non udenti e gli occhiali da travè?
Beh, sicuramente fa parte della sua gioventù, mettiamola così. Lui arriva comunque da Manchester, una città molto realista per tante ragioni. Basti pensare che insomma durante la Seconda Guerra Mondiale la Luftwaffe nazista fa piovere sulla città 500 tonnellate di bombe nel famoso Manchester Blitz. Quindi sicuramente era una città legata a questa necessità di realismo, e poi si rifà molto ai kitchen sink drama, che sono appunto è proprio un movimento culturale, teatrale, non solo, realista degli anni 60, che parla in particolare della working class. Quindi sicuramente, ecco, c'erano questi elementi e mentre c'erano gruppi che nell'epoca, insomma, dei videoclip si facevano ritrarre a bordo piscina con i cocktail, oppure in altre situazioni, un periodo anche di ipersessualizzazione dei corpi con molti gruppi rock che avevano appunto questa visione, mettiamola così, no? Questa estetica. E appunto, parlando di estetica, gli Smiths invece offrivano un'alternativa e non solo, come si diceva prima, dal punto di vista delle canzoni, ma anche dal punto di vista proprio fisico. Potremmo anche scomodare in questo caso il gender fluid, perché comunque Morrissey, no? si esibiva appunto con queste camicie larghe, aperte, queste perle. E per esempio gli occhiali li lega un po' al discorso che si faceva anche prima sul fatto che fossero, che molte persone insomma li hanno intesi come i Beatles della loro generazione, perché gli occhiali che Morrissey porta a un certo punto della sua carriera negli Smiths sono gli occhiali dell'NHS, quindi del Servizio Sanitario Nazionale, quelli che venivano appunto offerti insieme alla visita oculistica, ed è la stessa cosa che fece prima di lui John Lennon negli anni 60. Quindi effettivamente c'è. John Lennon ovviamente è working class hero, quindi insomma rimaniamo sempre sul discorso realista e sull'importanza della normalità e della quotidianità.
Restiamo sulla società proprio con Adolfo Scotto Di Luzio. In quella prima metà degli anni Ottanta la musica pop, una bella parte di cultura pop, dialogava in conflitto, va detto, con la politica e con la società. Questo accadeva almeno in quella Gran Bretagna tra la Lady di Ferro, che era la prima ministra Margaret Thatcher, e una società in profonda crisi. È un carattere che lei ha riscontrato nel suo lavoro su quel groviglio che sono stati quel decennio?
Sì, è proprio così, nel senso che la musica ha avuto un ruolo importantissimo nella formazione sentimentale, l'educazione sentimentale della generazione che, come dire, faceva le sue prime prove tra adolescenza e prima giovinezza, appunto negli anni Ottanta, che sono stati anni segnati dal disimpegno, però dove in questo disimpegno sopravviveva una spinta conflittuale molto forte, che in parte era il prolungamento, le epoche storiche non finiscono mai, come dire, dalla sera alla mattina del decennio precedente, e in parte era anche espressione invece di un'epoca di conflitti. È un'epoca di passaggio, esiste ancora una working class, esistono ancora centinaia di migliaia di minatori, e i minatori saranno appunto in quegli anni protagonisti di una lotta durissima che si concluderà con una sconfitta altrettanto dura, che poi apre le porte, diciamo così, al cosiddetto liberismo. Sugli Smiths vorrei fare un'osservazione. Non sono un cultore degli Smith, però noto una cosa: sia Morrissey che Marr, cioè i due forse esponenti di maggiore rilevanza del gruppo, erano figli di immigrati irlandesi cattolici, e questo dava alla loro posizione nel quadro dell'Inghilterra monarchica e thatcheriana, dava alla loro posizione un'asprezza particolare di cui bisogna tener conto. Queen is Dead e anche Meet Murder sono in qualche modo due manifesti ideologici di un gruppo che si colloca in una posizione molto particolare rispetto alla storia politico-culturale inglese. E poi dall'altra parte, a completare quel quadro che è stato tracciato prima, direi che questi Smith sono poi invece piuttosto periferici ad un altro movimento musicale a proposito del rapporto tra musica e politica, cioè il Red Wave, cioè quel tentativo del partito laburista di organizzare la musica pop in funzione anti-Thatcher e a sostegno della lotta dei minatori in quegli anni.
Beh, in quel movimento c'era un altro eroe di quegli anni, Paul Weller, per fortuna che non era un cultore degli Smiths, Adolfo Scotto Di Luzio. Vorrei soffermarmi ancora un istante con lei, professore, perché Fernando Rennis ha evocato, come dire, la categoria della working class. Ora siamo in un momento di grande se vogliamo, e riscoperta di ciò che culturalmente produce la working class. Penso al lavoro di Cinzia Cruz, Melanconia di classe, della quale abbiamo parlato anche qui sulle nostre frequenze. Penso a Alberto Prunetti. Che cosa inizia, a suo giudizio, con quel movimento Red Wave a cui ha fatto riferimento, e con gli Smiths, con quel retaggio culturale e sociale?
In una battuta direi che inizia una fine. Quelli sono gli anni che in Italia vengono inaugurati alla marcia dei 40.000 a Torino. C'è un generale vasto arretramento della classe operaia, che invece era stata l'avanguardia tra gli anni 60 e 70, al culmine di quel processo che era l'espansione dell'economia europea dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ormai quella fase espansiva si è chiusa, le grandi speranze redistributive, cioè di una maggiore giustizia nella società, hanno dovuto fare i conti con la doccia fredda di metà decennio, crisi petrolifera, inflazione e stagnazione, tutte dimensioni che mettono la coscienza politica e sociale occidentale di fronte alla constatazione che il ciclo espansivo, i famosi 30 gloriosi, si è ormai chiuso e comincia un'epoca completamente diversa. È un'epoca di addio proletariato, diciamo così, cioè di addio al proletariato, e però è anche un'epoca in cui cominciano movimenti di natura completamente nuova, che tuttavia non hanno più quella capacità, neanche quell'ambizione, di porsi come movimenti generali. La classe operaia deve governare tutto, era stato lo slogan che era ancora, come dire, profondamente radicato nella tradizione bolscevica. D'altronde il Red Wage è un simbolo di un artista costruttivista sovietico, e il cuneo rosso batte i bianchi. Quella storia finisce lì e comincia un'altra epoca in cui quei simboli non dicono quasi più niente.
Fernando Rennis, veniamo allora allo specifico del suo saggio. Il suo racconto di questa vicenda che sono stati gli Smiths procede sempre dentro la storia, con la S maiuscola, possiamo dire. Come a dire, non si possono capire veramente gli Smiths se non li collochiamo in una dimensione più ampia, che include anche appunto la politica, le difficoltà sociali, le stanze della società britannica di quei primi anni Ottanta, così.
Sì, assolutamente. Veniva ricordato prima uno dei loro dischi, Meat is Murder, no? Che dice apertamente, sin dal titolo, che la carne è un assassino, e quindi ci sono queste invettive contro, ovviamente, il mangiare la carne. Diventa anche una questione pop grazie agli Smiths, che appunto lo mettono, lo dicono chiaramente in una canzone, e appunto scelgono come titolo un claim del genere, e lo fanno anche, per esempio, in The Queen is Dead. Il titolo originale di quel disco doveva essere Margaret on the Guillotine, e ovviamente sulla ghigliottina ci doveva essere Margaret Thatcher. E alzano ancora più il mirino e puntano direttamente alla regina. Si dicono, ovviamente, si professano antimonarchia, ma soprattutto nelle interviste, veniva accennato prima, Morrissey ci va abbastanza pesante quando l'ira fa un attentato ai danni di Margaret Thatcher e lei rimane miracolosamente illesa. Lui sulla stampa è abbastanza forte, dicendo praticamente che l'organizzazione finalmente aveva imparato a scegliere gli obiettivi giusti, ma che, ahimè, questa volta quegli obiettivi erano stati mancati. E questo ovviamente si andava a intrecciare con la rabbia di una generazione di giovani che si trovava una premier contro i sussidi, e quindi ovviamente dell'idea che ognuno si doveva fare da sé, e allo stesso tempo, come dicevamo anche prima, un periodo di forte violenza negli stadi, fuori dagli stadi, appunto lo sciopero dei minatori, l'idea di questa perenne illusione. Ricordiamoci che soltanto 10 anni prima i Sex Pistols cantavano che non c'era futuro nel Regno Unito. Effettivamente questa gioventù comincia a toccare con mano questa assenza di futuro, ed è anche abbastanza paradossale perché poi negli anni 90 in realtà sia la politica politica va a braccetto con la musica, perché Tony Blair nel famoso suo Tea Party inviterà poi gli Oasis e altri gruppi e personaggi famosi, e allo stesso tempo, insomma, la Cool Britannia riporterà in auge il Regno Unito, che però negli anni Ottanta è proprio in tensione, in equilibrio molto precario tra il grigiore degli anni 70 e poi questi anni 90, che effettivamente daranno lustro anche all'idea stessa di essere britannici e all'idea proprio dell'orgoglio da rispolverare, orgoglio che negli anni 80 è appunto fortemente colpito anche grazie agli Smith.
Oh, ci sarebbe anche da approfondire un altro aspetto. Lei giustamente dice si facevano portatori di una certa rabbia, riporta le interviste molto dure, dirette, insomma andava pesante Morrissey. Allo stesso tempo però, in questo clima di cupezza, gli Smiths e Morrissey volevano portare una sorta di ventata di ottimismo, no? Partendo proprio dalla cupezza della città di Manchester, lei scrive: un soffio di speranza in un presente difficile e un tentativo di rientrare in armonia con la natura, con tutta una serie di comportamenti. Però Renis, vorrei restare a lei ancora qualche istante. Lei mette molto bene in evidenza quanto la musica degli Smiths abbia permeato il tessuto sociale del Regno Unito. Ci fa qualche esempio, esempi che possono aiutare chi all'ascolto questa mattina di nuovo a collocare questa band e quel movimento nella storia di quella società?
Beh, facciamo un salto in avanti, arriviamo al 2010, dove al Parlamento inglese si sta discutendo sull'aumento delle tasse universitarie. A un certo punto c'è questo dialogo, questo battibec, un question time effettivamente, tra il Premier David Cameron e una parlamentare laburista, e loro citano i brani degli Smiths per fronteggiarsi in maniera ironica, ma allo stesso tempo all'interno di questo dibattito politico. Il giorno dopo, Parliament Square, viene scattata questa foto incredibile che insomma gli ascoltatori poi possono andare a ritrovare su internet molto facilmente, dove ci sono gli agenti della polizia con i loro scudi, e sulla sinistra c'è questa figura, questa studentessa Ellen Wood, con una maglietta degli Smiths. Io credo che già queste due cose da sole possano effettivamente far capire quanto gli Smiths siano rimasti proprio nel tempo. E ovviamente in quel periodo storico, quindi in particolare negli anni Ottanta, hanno rappresentato, come si diceva prima, una ventata di novità, ma anche la possibilità per i giovani di non sentirsi così soli, no? Di avere comunque un qualcosa in cui credere, in un periodo dove le certezze erano ormai si erano frantumate da tempo. E sicuramente, ripeto, questa è una cosa fondamentale, perché non capita a tutti i gruppi di avere in due giorni, a 30 anni dal loro scioglimento, un'attenzione particolare sia dentro le istituzioni e sia fuori, rimanendo appunto quella sorta di cometa che continua a brillare e soprattutto continua a significare qualcosa, soprattutto per le nuove generazioni.
Adolfo Scotto Di Luzio, un po' ne abbiamo già parlato, in parte ci ha già risposto, ma vorremmo tornarci. C'è un tratto riconoscibile, diciamo, a carattere europeo nella capacità della musica di quei primi anni Ottanta di incidere sul linguaggio e sul modo di essere che arriva come onda lunga anche a noi oggi?
Sì, è notevole. In realtà era stata inaugurata 20 anni prima dalla forte connessione che si era stabilita tra musica moderna, elettrica e movimenti giovanili, ma lo si ricordava appunto prima citando questo disco Meet Is Murder, che dice due cose: una, la ancora straordinaria capacità della musica pop di trasformare la canzone in generatrice di slogan, di parole, di frasi simbolo che sono in grado di intercettare appunto i sentimenti in epoca. E poi la seconda cosa molto importante che va notata è che dice anche di uno spostamento possiamo dire così, adesso dico in maniera pomposa e gergale, dell'asse ideologico, cioè dalla lotta di classe, possiamo dire così, alle forme di vita, dove la questione non è più il conflitto politico e sociale nella società, ma un conflitto di tipo completamente nuovo che riguarda gli stili di vita, cioè decido di non mangiare carne perché in questo modo realizzo un'aspirazione ad un mondo più giusto, più armonioso, più consapevole dei limiti. Ecco, questo è un'altra questione che forse andrebbe notata. La musica degli anni Ottanta è tutta interna alla nuova percezione della scarsità dei beni e in maniera particolare della scarsità della natura, cioè le risorse naturali non sono rinnovabili e si consumano. Ecco, questa nuova consapevolezza in qualche modo è un segno di un'epoca, ma anche del contributo che la musica ha dato alla presa di coscienza dei nuovi termini della condizione di vita sulla Terra, possiamo dire così, ho detto in maniera un po' esagerata, però insomma abbastanza prossima alla realtà.
Beh, Morrissey poi a un certo punto diceva: l'unica cosa da fare nel 1983 è essere belli. Molto semplice la cosa, meno facile riuscirvi. Lo abbiamo già sottolineato, Smith vuol dire Morrissey, Morris, Fernando Rennis, personaggio oggi in realtà controverso, la cui influenza emerge anche solo, come dire, scorrendo i titoli a lui dedicati in un'ampissima bibliografia. Ne cito uno che credo sia emblematico. Nel 2010 ISBN, un editore che oggi non c'è più, pubblicava L'importanza di essere Morrissey, 28 conversazioni con il leader degli Smiths, che svela anche l'ascendente che Oscar Wilde aveva su di lui. Che impronta ha lasciato o ha voluto lasciare meglio con questa attenzione anche al carattere letterario?
Beh, Morrissey viene definito da Tony Wilson della Factory il Dostoevsky nazionale, ed effettivamente diventa subito uno standard molto difficile, molto alto, ovviamente molto difficile da raggiungere per qualsiasi autore di musica inglese. Perché? Perché nei suoi testi lui sostanzialmente va a inserire citazioni letterarie, sferzate appunto politiche e sociali, e lo fa con una capacità incredibile, una persona che riesce a scrivere in un verso ti ho visto sempre sorridere ma mai ridere, ecco, per esempio, oppure se hai 20 secondi ti racconto tutta la mia vita. Sono ovviamente delle frasi in cui è facile riconoscersi e che sarebbero ovviamente oggetto, e lo sono, di tatuaggi o comunque di murales e via discorrendo. Lo fa tra l'altro cambiando molto il suo modo di scrivere, perché lui nel primo disco, l'omonimo degli Smiths, in realtà è come se volesse vivere delle vite che non ha mai vissuto, e quindi è affascinato da queste protagoniste degli anni 50 e 60 del cinema, e cerca appunto di essere anche sia scandaloso e sia molto profondo, affrontando anche temi esistenziali molto, molto forti. Poi con Meet His Mother, in realtà quel disco è un disco pervaso dalla violenza, e nei testi c'è tantissima violenza. Si apre con i presidi di Manchester che infliggono punizioni agli studenti, e col barbarismo che comincia a casa. E The Queen Is Dead, secondo me, è un po' la sublimazione, no? Dell'autore Morrissey, non solo dal punto di vista musicale per quanto riguarda Johnny Marr, perché riesce incredibilmente in questi testi a combinare appunto tutto quello che abbiamo detto prima, ed è una cosa che poi effettivamente si riflette anche in Strange Ways Here We Come, che è appunto l'ultimo disco. Quindi sicuramente diciamo che lui va a fissare uno standard altissimo per quanto riguarda la scrittura dei testi, riuscendo a combinare più cose.
Va detto che, come peraltro faceva notare Adolfo Scotto di Luzio, nostro ospite questa mattina, quegli anni Ottanta sono stati anni particolarmente fecondi dal punto di vista anche del rapporto con la letteratura. Cito altri nomi: Scritti Politti, Azzet Camera, Durutti Column, e ci sono anche tanti elementi di politica fin dai nomi di queste formazioni. Alcune di queste formazioni arrivavano da Manchester, non abbiamo detto nulla di questa città anche perché stanno per scoccare le 12:59, non abbiamo più tempo, ma valeva la pena magari aprire anche una parentesi su quella città, riutilizzo una parola che mi piace molto, feconda per la musica e per quella scena. Siamo in chiusura, Scotto Di Luzio, ci vuole dire magari un brano a cui tiene molto degli Smiths? Non potremo metterlo in onda, ma almeno ce ne facciamo d'idea, visto che non è un cultore.
Come dicevo prima, non sono un cultore, quindi mi troverei in grande difficoltà oggi a dirvi un brano. In realtà in questo c'è una traccia anche di una divisione all'interno, credo, della generazione, e cioè chi sentiva il Red Wave guardava con un po' di sospetto agli Smith, che erano un po' troppo, diciamo così, troppo deideologizzati, e questo per alcuni era alquanto motivo di certa diffidenza.
Allora ci fermiamo qui. A Renis nemmeno lo chiediamo quali sono i suoi brani preferiti, perché si aprirebbe un capitolo infinito, immaginiamo. Il libro si intitola Charming Man, la storia degli Smiths, lo ha scritto Fernando Renis, lo pubblica Notte Tempo. Grazie anche ad Adolfo Scotto Di Luzio, che è stato con noi questa
grazie
mattina, ci ha
grazie
aiutato, ricordiamo, nel groviglio degli anni Ottanta, Politica e illusioni di una generazione nata troppo tardi, pubblicato nel 2020 da Einaudi. Cristina, a te.
Grazie a tutti per averci seguito, da Cristina Artone, dalla redazione dell'Attualità Culturale, grazie a Enrico Bianda, ci ritroviamo domani, ora spazio alle RG delle 13:00.